悲しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。
Bentornati, bentornati, siamo sempre Letti e Lettini, il titolo minimum paradossal della trasmissione settimanale dedicata alla lettura. La puntata di quest'oggi si apre come sempre con una conversazione con un protagonista o una protagonista della scena culturale italiana, talvolta anche straniera, e che ci racconta un po' della sua estate e soprattutto dei libri a cui è più attaccato, attaccata, oppure che recentemente lo hanno più colpito. E allora oggi ospite di Letti e Lettini è Maddalena Giovannelli, giornalista, docente, saggista, tra l'altro appunto fa parte di tutta una serie di collettivi che fanno capo a riviste specializzate oppure ad altri tipi di progettualità. L'ambito è quello del teatro, della scena contemporanea. Buongiorno Maddalena, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, intanto come sta andando la tua estate?
L'estate è ancora molto calda e lavorativa, ma sono gli ultimi giorni, quindi a fine luglio poi finalmente parto.
Allora, in realtà, come tutti noi, diciamo, che di teatro ci occupiamo, anche Maddalena Giovannelli è sempre in viaggio, giusto?
Sì, abbastanza, in effetti, anche oggi.
Ecco. Allora, indipendentemente dal viaggio di oggi, ci sono delle cose che hai notato in quest'estate teatrale che ti hanno colpito?
Allora, quest'estate teatrale mi sembra che stia, diciamo così, il settore dei festival stia cercando un suo nuovo posizionamento, nel senso che, come ben sai, storicamente i festival sono stati il luogo dell'emersione del nuovo. Mi pare che, dato che per fortuna molti teatri stanno aprendo di più le proprie programmazioni, mi sembra di vedere che i festival si stiano sempre più concentrando sull'esperienza da far vivere ai propri spettatori, un'esperienza di unicità, di come dire, uscita dal quotidiano.
Ah, è interessante, cioè sì, forse anche perché il ritorno del pubblico a teatro, nei luoghi della performance che non necessariamente sono teatro, soprattutto d'estate, rappresentano, no, in qualche maniera, dopo l'esperienza della pandemia, qualcosa che forse viene avvertito come più complicato, più articolato. È necessario che ci sia qualcosa di nuovo, almeno apparentemente nuovo?
Sì, e soprattutto l'esperienza, come dire, che facciamo tutti i giorni da spettatori, chi va più, chi va meno, però in qualche modo, beh, io sono una cittadina, vivo a Milano, si arriva a teatro con, come dire, una giornata magari sovraccarica, si arriva a teatro 5 minuti prima, magari si cambia qualche parola, ma ancora fino a qualche minuto prima si sta, come dire, consultando il cellulare. Mentre invece l'esperienza del festival, credo sia questa la cosa interessante del presente, ti permette di fare un'immersione. Spesso i luoghi sono sempre di più, no? Sono luoghi geografici anche un po' particolari, un po' fuori dalle rotte. Un'esperienza di immersione, secondo me, in cui lo spettacolo è il punto, ma forse non l'unico punto, ma è un modo diverso di fruire il teatro e in generale l'arte.
Ecco, infatti, come ci insegnano diversi colleghi, a cominciare da Oliviero Ponte di Pino, Giulia Alonso, insomma, da chi ha compilato minuziosamente guide ai festival, ma anche altri in precedenza, l'Italia è il paese che ha più festival al mondo. Cioè, questa è proprio una caratteristica del paese.
Non è una brutta notizia.
Non è una brutta notizia, ma al tempo stesso ci si domanda se sono tutti indispensabili. Però diciamo che i festival di teatro, o meglio, festival in cui ci sia anche la performance, perché anche la modalità ibrida, tutto sommato, sta prendendo sempre più piede, no?
Sì, certo, anche la performance, anche dei momenti di incontro, magari appunto che fuori e dentro dalla sala, no? Sempre più, come dire, anche il luogo teatrale, non è una novità, ma credo che lo stia facendo sempre più radicalmente, sta venendo un po', come dire, si esce spesso e volentieri anche per le strade, in luoghi, magari luoghi che ci rimettono in contatto con la natura. ecco, non solo e non più specialmente d'estate, proprio la sala, no? La sala calda teatrale in cui mettersi dentro e vedere uno spettacolo per ore, cosa che peraltro a me piace tantissimo, intendo lo sottolineo.
Eh sì, insomma, noi spesso ci incontriamo proprio in quelle condizioni, ma allora, la prima parte della nostra conversazione con i nostri ospiti è sempre dedicata un po' al loro ambito professionale. Ti faccio ancora due domande in questo senso e poi passiamo ai tuoi libri preferiti, anche perché sappiamo appunto che sei di corsa in viaggio. Due festival, uno molto recente e uno storico, che consiglieresti a chi si affaccia, per dire, magari arriva in Italia da poco e vuole imparare, insomma, quali sono le manifestazioni, soprattutto in questo caso di teatro, da cui forse si può cominciare?
Sì, allora, il festival, come dire, storico per eccellenza, naturalmente in qualche modo è anche Sant'Arcangelo, che si sta svolgendo proprio in queste settimane, in cui io non sono andata, ma in qualche modo è una tappa che secondo me anche nella sua dimensione storica va esplorata. Io invece quest'anno sono stata alla Biennale di Venezia, che è un'altra delle istituzioni, come dire, più che storiche, e che però negli ultimi anni ha, secondo me, saputo portare alcuni nomi importanti internazionali con cui è sempre bene confrontarsi.
Cosa ne pensi di Daniel Defoe, nuovo direttore della Biennale Teatro?
Allora, mi dicono delle fonti che è una persona, diciamo, oltre a essere l'attore che è, ben inserita nel contesto italiano, con delle, come dire, che
lo vive, è sposato un'italiana, ci vive.
Esatto, quindi questo mi sembra una buona notizia, nel senso che ci si potrebbe fare l'idea di una stella del cinema che un po' calata in maniera, come si dice, così estemporanea in un contesto che non conosce, invece sembrerebbe di no. Lo vedremo all'opera. No, invece aggiro un po' la tua domanda, Ira, per dire che, per parlare invece brevissimamente di un'esperienza stupenda che ho fatto quest'estate. Cioè, sono andata ad Atene a inseguire una folgorazione che ho avuto al Piccolo Teatro a Presente Indicativo, che è Luca Starkowski, questo nascente astro, come dire, europeo, che ha fatto uno spettacolo bellissimo, Rotko, appunto, al Piccolo Teatro. È stato proprio un innamoramento, come per fortuna ce ne sono ancora per me, che a questo punto da un po' di anni, come dire, frequento assiduamente le sale, rischio a volte, no, di assuefarmi un po'. Invece è stato proprio un innamoramento. Ho preso un biglietto per Atene e sono andata a inseguirlo in questa follia che si chiama Respubblica, uno spettacolo rave di 8 ore, in una, come dire, in un luogo meraviglioso al nord di Atene, una nottata, dalle 7 di sera alle 4 del mattino. È valsa la pena del viaggio. Ecco.
Allora, ti dirò di Rotko, di cui anch'io mi sono innamorata e insomma ho intervistato lui più di una volta. Noi abbiamo parlato ai nostri ascoltatori con una tale passione che molti di loro si sono precipitati a Presente Indicativo facendo pugni per entrare, perché si era intanto sparsa la voce dopo la prima replica, se te lo ricorderai, e sono stati d'accordo con noi che è stato uno spettacolo epocale. Quindi questa tua esperienza è ancora più preziosa, perché ci puoi dire com'è andata?
Guarda, è stata potentissima, nel senso che chi ha visto Rocco ricorderà che una delle cose che colpiva più immediatamente era questi apparati tecnici visivi, questo sistema di ripresa live vertiginosa, come forse tecnicamente anche non si vedevano da anni. Quindi mi aspettavo, arrivando appunto a questo spettacolo monstrum di appunto moltissime ore, che avrebbe sviluppato ancora di più quel sistema. Invece la cosa sorprendente, secondo me molto bella, è stata che invece in quel caso lui ha voluto ragionare su altri termini, cioè ragionare su quello che accade, diciamo così, tra un gruppo abbastanza esteso, perché eravamo più di 2.000-3.000 persone in quel caso, che si trovano in un luogo a condividere un'esperienza finita nel tempo, ma comunque collettiva, cosa accade ai rapporti di queste piccole comunità, come dire, permanenti. E questa macro, come dire, performance finiva con un rave di diverse ore. Quindi in qualche modo sembra che Tarkovsky stia esplorando quello che può fare il teatro e l'arte oggi, cioè la sua risposta, non dico che sia quella di tutti, è quella di che forse il teatro può andare a fare qualcosa di molto simile a quello che ci succede nei concerti o nei momenti di grande, come dire, in cui qualcosa accade collettivamente ed è irripetibile in un certo senso, no? Non c'è la sera dopo in cui posso andare a vedere la replica successiva. E infatti la cosa anche così che mi colpiva, ho seguito poi un po' alcuni canali social dopo questo grande evento di Atene, e c'era una strana forma come dire, di nostalgia di, questi, di chi era presente, come se fosse un'esperienza di cui si sentiva paradossalmente già la nostalgia, come accade in alcuni momenti molto forti.
Insomma, anche il recupero proprio in Grecia di un concetto di teatro totale, no? C'è anche di una forma di catarsi contemporanea.
Sì. E devo dire, appunto, a parte la potenza di questo atto, mi sono anche trovata in una situazione in cui non mi trovavo da tempo, ma che forse è la cosa in definitiva che consiglio di più di tutte, cioè di quando si vede qualcuno, ci si innamora di uno spettacolo, di un linguaggio, se si può e quando si può fare un po' una follia, cioè prendere improvvisamente un biglietto aereo, trovarsi quei due giorni che non si aveva per seguire questo, quest'onda. Ecco, certo. Questa credo che sia la cosa più bella che può accadere.
Ottimo consiglio, assolutamente sottoscrivo in toto. Brava che l'hai fatto. Adesso poi quando ci vediamo mi racconti ancora di più. Chiediamo a tutti un brano, il primo che ti viene in mente che vorresti ascoltare in questo momento.
Un brano musicale?
Sì. Ma proprio all'impronta.
Allora, sì, direi... senti, il vecchio Caro Battisti, emozioni.
Va bene, allora diciamo che in questa conversazione a questo punto ascolteremo emozioni.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Di mattina dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Sono le offese, chiudo. chiamare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, emozioni. Tu chiamale se vuoi, emozioni.
Adesso invece passiamo ai libri di Maddalena Giovannelli, che è la nostra ospite di oggi, Alette Lettini, i suoi libri più amati oppure quelli che l'hanno più colpita ultimamente.
Allora, un libro per me, ancora una volta abbiamo parlato poco fa di innamoramenti teatrali, per me un innamoramento che poi è rimasto, come dire, adamantino nella mia memoria è stato A sangue freddo di Capote.
Sì.
Un libro feroce che per certi versi anticipa tante tendenze poi del contemporaneo, penso tra gli ultimi libri alla Città dei Vivi di Nicola Lagioia, che l'ha citato proprio tra le sue fonti ed è molto evidente, come dire, veramente uno sguardo anatomico sul male, cioè sul male anche immotivato, senza giudizio morale, questa è la forza della penna dell'autore in quel caso, senza nessun tipo di giudizio, ma anche nemmeno senza uno sguardo, come dire, sociologico, che è un'altra cosa a cui ci siamo forse un po' abituati, è proprio lo sguardo dell'anatomia, no? Il male puro raccontato senza paura, senza giudizio, ma anche senza pornografia, e mischiando giornalismo, alta letteratura. Per chi non l'avesse ancora letto, secondo me è assolutamente da ripercorrere, anche secondo me per distanziarsi da certo compiacimento anche un po', secondo me, pornografico sul crime che sta riprendendo piede.
Bene, ce ne sono degli altri?
Allora, tra i più recenti mi ha colpito, forse qui il mio animo teatrale, Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini, che è appunto un libro uscito da poco, che appunto Franchini è una sorta di mostro sacro dell'editoria, ha in qualche modo accompagnato come editor alcuni dei maggiori autori italiani degli ultimi anni. Qui invece lo vediamo come autore, racconta di sua madre, napoletana, una donna che lui nelle prime righe del libro dice di detestare, e proprio perché nelle prime righe del libro dice di detestare lascia a noi tutto l'agio invece di amarla, anche nelle sue negli aspetti più assurdi, più crudeli, ed è una figura di cui appunto Franchini cuce questo dialetto napoletano che sembra quasi un dialetto eduardiano, teatralissimo. Questo mi ha colpito, la capacità di costruire lunghi monologhi di questo personaggio pur narrativo, debordanti come sono debordanti i personaggi di Eduardo, e proprio come i personaggi di Eduardo, capace di essere appunto crudelissima, emotiva, appassionata e appunto di farsi amare dal lettore.
C'è ancora qualche altro titolo oppure ci fermiamo qui?
Allora, un titolo, abbiamo fatto appunto un classico come A sangue freddo, una recentissima uscita, potrei citarne un terzo, come dire, intermedio degli anni 90, che sono anni per me molto interessanti sia dal punto di vista teatrale che letterario, Il Buddha delle periferie di Qureshi, anche qui autore teatrale ma anche ovviamente grande narratore. Nel Buddha delle periferie racconta appunto una sorta di come dire, periferia anglosassone in cui, come dire, l'argomento che ha sempre interessato Qureshi, dei ragazzi appunto magari immigrati di prima o di seconda generazione in questo strato della periferia londinese, in realtà sono i più intraprendenti, i più intelligenti di tutti, devono in qualche modo come dire, arrangiarsi, e proprio da questo traggono una forma di intelligenza che i ricchi figli di papà inglesi che magari intercettano non hanno, e uno stile ironico, brutale, anche a tratti molto erotico, come spesso è quella fase dell'adolescenza, e mi parla ancora tanto quel libro perché penso che abbiamo forse solo alcuni stili musicali riescono davvero a assorbire la creatività che si genera da alcune vite, da alcune esperienze anche marginali, e come dire davvero assorbirla e trarne l'oro che hanno all'interno. Infatti Qureshi spesso si è rivolto alle case editrici inglesi, penso alla Penguin, chiedendo datevi il compito di scovare questi Buddha delle periferie, perché lì c'è la vera creatività, non appunto nelle università di buona famiglia.
Sei stata eloquentissima nello spiegare perché questo libro è così importante. Ci fermiamo qui?
Perfetto, grazie.
Buon viaggio, grazie del tuo tempo. Ciao.
A presto.
Ciao. E allora salutiamo Maddalena Giovannelli, critica teatrale, giornalista, docente anche universitaria e promotrice di tutta una serie di progetti, fa parte tra l'altro di tanti comitati che fanno capo ai premi teatrali piuttosto che ad altre iniziative. È stata lei ospite di Letti e Lettini con i suoi libri preferiti e con le considerazioni, come avete sentito, sul teatro contemporaneo. Adesso un piccolo spazio di pausa e poi la seconda parte con una nuova libreria indipendente, sempre qui a Letti e Lettini.
Σαλ πάρει το πλοίο. Φεύγει τ' αεροπλάνο, έχετε γεια και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει,
μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει.
Κι έτσι φαντάσου από Τρέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο.
Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στην Ικαρία, στη Σαντορίνη. Σύμνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο.
Κι άντε πάλι πίσω,
Λούτζα και Σχήνο.
Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και ο άνθρωπος. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και ο άνθρωπος.
Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Από Άρνα Τυχερό μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα, και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα. Άσπρο Βάλτα,
Ρασταβάη,
και από Αλεξανδρούπολη αεροπλάνο Βενιζέλο, και από Κόρινθο στην Τρίπολη Κορώνη, Καλαμάτα, Αραιόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμασταν
από Προσοτσάνη,
από Χανιά στην Ιερά Πέτρα, στα Μάτα Λασιτία, από την Κεραμωτίου στην Αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά και Παρισία. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τ' αεροπλάνο, είχε παιδιά και αντίο. Στα κρεμμένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει.
Μπράβο,
Τρίκαλα, Λάρισα, όλο και Καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε από
Ιχουελίτσα.
Για την Κέφυρα τη Σάκη, για την Πάτρα τη Λευκάδα, για το Αίγιο, την Κάτω Αχα, για την Αμαλιάδα. Μα ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η ομάδα να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και
πάνω κάτω την Ελλάδα.
Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
Πάνω κάτω την Ελλάδα.
Καλοκαίρι και φθινόπωρο, άνοιξη και χειμώνα.
Πάνω κάτω την Ελλάδα.
Μαροκάνα και μαγκόρια, λεωφορεία και με τρένα.
Πάνω κάτω την Ελλάδα.
Κάντε κουράγιο παιδιά, να δέξουμε άλλο ένα.
Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. Ράψ καρέ και σκαρέ και γλυκό. Ράψ καρέ και σκαρέ και μάντρο. We'll be right back.
told it so many times that I know it so well. There was a girl who fell for two, herself and then this man she knew. He said, you have to choose a love for me or you. She chose herself and then she grew. She's a lucid girl.
In questa seconda parte di Letti e Lettini, trasmissione radio in cui ogni sabato viene ospitato un personaggio di spicco del panorama culturale attuale che offre i suoi consigli di lettura nella prima parte, e nella seconda parte incontriamo una libreria indipendente a cui poi chiediamo, insomma, di raccontarci la sua storia e altrettanti consigli di lettura. Io sono Lavinia Azzaretti e oggi vi porto a Venezia, insomma una delle città più belle del mondo sicuramente e più uniche ovviamente. Siamo a La Toletta, che è una libreria indipendente molto particolare perché ci siamo nella libreria più antica di Venezia e c'è con noi il libraio Giovanni che ci racconterà la sua storia.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, insomma, come mi hai sentito introdurre questa bellissima realtà, magari ti va di raccontarci un po' la sua storia.
Sì, La Toletta nasce, il nome intanto è molto particolare perché è il nome che prende dalla calle dove la libreria è sorta nel 1933, stiamo parlando di 91 anni fa, e l'idea è stata quella di mio nonno, è una libreria proprio di famiglia, quindi siamo tre generazioni. Mio nonno nel 1933 ha cominciato con un banchetto proprio di libri in calle, erano i suoi libri personali, quindi insomma erano tempi eroici, no? E a quel punto, un po' alla volta, le cose sono andate bene, ha aperto la libreria verso, non si sa la data precisa, ma in ottobre del 1933.
Bellissimo, io ho letto un po' la vostra storia, appunto, e voi adesso, appunto, l'anno scorso avete festeggiato i vostri primi 90 anni, però insomma avete anche scelto, diciamo, una sorta di linea per le vendite dei vostri libri, ecco. Io per esempio ho studiato alla Ca' Foscari e mi sono assolutamente sempre venuta da voi a prendere ad acquistare tutti i miei libri scolastici, insomma, e quindi insomma magari parliamo un po' del tipo di libri che vendete, ecco.
Sì, allora, diciamo che per buoni 30 anni è stata quasi esclusivamente una libreria di libri usati e di libri usati scolastici in particolare. Teniamo presente che Venezia era una città completamente diversa, aveva il triplo, il quadruplo forse degli abitanti che ha adesso, e quindi aveva tutto un altro tipo di domanda. Poi per un'altra trentina d'anni, dai fine anni 60 fino a fine anni 90, abbiamo lavorato molto come quasi fossimo un Remenders, ma tenendo titoli però proprio in catalogo, quindi non titoli fuori catalogo ma in catalogo. Tu ti riferisci alla convenienza, erano sconti, erano anni completamente diversi, si potevano scontare i libri e noi li scontavamo anche del 40-50%, pur essendo libri in catalogo non erano ovviamente le novità. Poi cambia tutto, adesso c'è una legge sugli sconti, la differenza viene fatta proprio dalla scelta, dal catalogo. Noi continuiamo ad avere una sezione di libri usati piuttosto importante, impegnativa, e poi puntiamo molto sul catalogo di alcuni editori, Einaudi, Adelphi, Molino, La Terza, cioè gli editori, quelli diciamo un po' più storici, un po' più cari al pubblico che ama leggere.
Grazie mille. Allora, insomma, quindi una libreria ricca di storia, qui dal 1933, appunto con tuo nonno Angelo Pellizzato, vedo, quindi questa libreria di famiglia, e, però non solo libreria, cioè tanti anche eventi, e poi vedo che siete anche casa editrice.
Sì, diciamo questa è una cosa abbastanza recente, una cosa che ho curato io, un po' la terza generazione si è allargata facendo gli eventi culturali che in questo momento, da 2 anni e mezzo, hanno proprio anche un luogo molto preciso, anche questo molto particolare, molto veneziano, cioè è il nostro magazzino. Noi abbiamo un magazzino ampio che ci deriva da questa storia di blocchi, di grossi acquisti di libri che avevano bisogno di essere stoccati e poi via via venduti in negozio. E quindi in questo magazzino, che sono circa 130 metri quadrati, quindi a dimensioni quasi della libreria, abbiamo avuto l'idea di ricavare uno spazio ampio per le presentazioni, gli eventi culturali, anche le mostre. E questo si chiama Spazio Eventi, se non c'è molta fantasia, ma Spazio Eventi Toletta, e lì appunto alterniamo 2-3 incontri a settimana, e ovviamente non d'estate, perché d'estate Venezia tende a assumere un po' le caratteristiche di città balneare, quindi sarebbe sprecato fare presentazioni di libri nei mesi di luglio e agosto, però durante il resto dell'anno sì. E una capienza che non può essere più di 50 persone, quindi sono eventi abbastanza, un salotto culturale che però sta avendo un discreto successo, insomma.
E quando è che riaprirete, insomma, allo Spazio Eventi adesso?
In genere, sì, dopo la mostra del cinema, quindi verso la metà di settembre, inaugureremo prima una mostra di Roger Ballen, fotografo artista, perché noi abbiamo sempre delle mostre che stanno insieme con gli eventi culturali, cioè in contemporanea agli eventi culturali ci sono anche le mostre fotografiche o d'arte, e dalla settimana successiva, adesso non ricordo esattamente i giorni, ma insomma dopo il 20 di settembre riprendiamo l'attività delle presentazioni, quindi l'attività culturale vera e propria.
E poi dicevo,
accennavi alla casa editrice, è vero, è infatti che è una realtà piccolina, abbiamo 200 titoli in catalogo, molto molto centrata su Venezia, anche quella. Una nota che mi viene in mente così, cioè Venezia è una città che più si spopola, più si impoverisce dal punto di vista, diciamo, del tessuto sociale, anche economico, e più tende a produrre materiale straordinario, infinito, su se stessa, cioè saggi, romanzi, libri anche banalmente di curiosità che però non sono proprio così piatti ed elementari come ci si potrebbe immaginare. Ecco, è una città che produce tantissimo dal punto di vista della, dell'autoanalisi, chiamiamola così, ecco, una sorta di autoanalisi.
Certo. Venezia è assolutamente un panorama tutto suo, cioè, dal punto di vista
nel bene e nel male, no? Esatto. Nel bene e nel male, perché purtroppo noi, io sono veneziano da sempre, ci ho sempre abitato e assisto con grande tristezza a questo spopolamento di cui parlavo. Non è solo uno spopolamento di persone, ma di attività normali, di negozi e quant'altro. Chiaramente, parallelamente a questo, c'è un'attenzione che forse è mondiale, no? Perché tanti dicono che Venezia sia un po' così la quintessenza, l'esempio di qualsiasi città d'arte. Tutte le città d'arte vivono questo problema dello spopolamento, della sostituzione della residenzialità con tutta parte della componente recettiva. Tante città hanno fatto anche degli interventi pesanti, tipo Barcellona, eccetera. Venezia è ancora un po' ferma lì. Noi purtroppo lo paghiamo, essendo sempre meno veneziani, sempre più invasi da un turismo che, per carità, va benissimo. Una città così deve essere visitata, e noi speriamo che, però dovrebbe essere visitata non solo per le sue bellezze estetiche, ma anche per quello che è stata e per quello che dovrebbe ancora essere.
Certo, a Venezia ci sono sempre meno veneziani e sempre più, insomma, viene sempre più invasa da il resto del mondo, che ovviamente a volte snatura la sua vera, la sua anima, no? E quindi è sempre bello, appunto, riuscire a incontrare poi queste piccole realtà che sono poi, in realtà, raccontano la storia anche della città attraverso poi i libri, quindi un valore aggiunto sicuramente. E allora, tra l'altro, adesso abbiamo parlato tanto di passato, ma se ti dovessi chiedere uno sguardo sul futuro, magari tue ambizioni con la Toletta, quali sarebbero? Possibili progetti, dei sogni irrealizzati ancora?
Allora, il progetto più vicino e che io spero caldamente di realizzare è, ti accennavo prima, il fatto che abbiamo un settore usato importante. Uh-huh. E sarebbe importantissimo se avessimo degli spazi adeguati. Ecco, questi spazi noi li abbiamo trovati, individuati in un magazzino che è proprio vicino alla libreria, non è quello di cui parlavo prima degli eventi, è un magazzino un po' più piccolo, che però ha tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio showroom dell'usato, dove noi vorremmo esporre alcune migliaia di titoli, perché sto parlando veramente di fondi molto ampi, anche perché poi a noi offrono continuamente nuovi libri usati. La Toletta ha una fama come libreria dell'usato e quindi è un oggetto di continue offerte da parte di persone che vuoi perché devono cambiare casa, purtroppo tanti devono andare via da Venezia, quindi non riescono a portarsi dietro i libri, vuoi perché li ereditano e quant'altro, ci offrono continuamente libri usati. Ecco, il sogno più vicino a essere realizzato, non ho ancora una tempistica, ma nel giro di 1 o 2 anni al massimo, sarà questo showroom dietro la libreria, dove ci si potrà sedere tranquilli, in serenità, prendersi un caffè, sfogliare i libri usati, e se si decide di acquistarli basta andare in libreria e prenderli. Tutto qua.
Allora, in attesa, insomma, che avvenga presto, insomma, che tu possa inaugurare presto questo nuovo spazio, ti chiedo intanto, visto che siamo giunti alla metà più o meno della nostra conversazione, se qual è la canzone che ti viene in mente in questo momento che avresti voglia di ascoltare e che faremo ascoltare anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
Ma guarda, in questo momento così io ti avrei detto una canzone qualsiasi degli U2, ma invece mi è venuta in mente Hotel California degli Eagles.
Benissimo.
Sono nostalgico.
E allora ci ascoltiamo Hotel California e ritorniamo tra poco.
Grazie. Thank you.
us here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember,
siamo tornati alla seconda parte della nostra conversazione con Giovanni della Toletta di Venezia e a Letti e Lettini, e siamo giunti insomma al momento in cui raccontiamo e consigliamo i libri ai nostri ascoltatori. E quindi ti chiedo, Giovanni, appunto, qual è il primo consiglio di lettura per i nostri ascoltatori?
Allora, facciamo così. Il primo consiglio di lettura lo do su Venezia, perché visto che appunto abbiamo parlato tanto della mia città, c'è un libro che forse molti avranno già letto, ma che secondo me rimane comunque una delle cose più belle scritte su, appunto, su Venezia, sulla mia città, che è il libro Fondamenta degli incurabili di Josip Brodsky. Certo. Ne parlo un attimo, parlo un po' dell'autore e anche della genesi molto particolare di questo libro. Brodsky è un poeta russo che è andato in esilio, mi pare, alla fine degli anni 70 e ha vissuto periodi abbastanza lunghi, ma non è che abbia vissuto a Venezia per un periodo lunghissimo. Però ci ha vissuto a lungo e incidentalmente alla fine degli anni Ottanta il consorzio Venezia Nuova, il famigerato consorzio Venezia Nuova, che è quello che ha fatto il Mose che comunque ci sta salvando dalle acque alte da 3 anni e quindi per il momento diciamo ci fa anche molto comodo, il consorzio Venezia Nuova faceva una cosa molto carina: ogni anno incaricava uno scrittore di fare la strenna natalizia, scrittori anche di grande importanza, spesso internazionali, e ha commissionato a Josip Brodsky un libro su Venezia, una riflessione, un libro, una strenna, quindi non un libro lungo. E lui ha scritto, non in russo, ma ha scritto in inglese, che era diventata di fatto la sua seconda lingua, questo libro dal titolo completamente diverso dall'italiano. In inglese il libro si chiama Watermark, quindi una sorta di filigrana, no? Sostanzialmente, che poi è questa immagine dell'acqua di Venezia così mutevole. Il titolo poi in italiano è stato non tradotto logicamente, ma sostituito con Fondamenta degli Incurabili, che è un titolo un po' lugubre, ma in realtà è un posto molto molto bello di Venezia, di fronte alla Giudecca, dopo le Zattere, ed è un posto dove appunto Brodsky aveva risieduto per lunghi periodi quando veniva qui a Venezia, e dove tra l'altro c'è anche una targa che lo ricorda. E Fondamenta degli Incurabili non è un saggio su Venezia, non è un'analisi su Venezia, è un libro di un poeta che descrive la città. La descrive la città di più di 30 anni fa, però lo fa con una grazia e secondo me con anche un acume, cioè riesce a entrare dentro a questa città come mai, mai secondo me un veneziano di nascita sarebbe riuscito a fare. Proprio perché una delle chiavi di lettura più belle di Venezia è quella che danno coloro che la visitano e coloro che la approcciano non essendoci nati. Quindi questo è il mio primo consiglio. È un libro della Delphi, della piccola biblioteca Delphi, costa 11 euro.
Bellissimo, ti ringrazio tantissimo per questo, insomma, anche piccola lezione praticamente di letteratura su Brodsky, su Venezia e su, insomma, Le Fondamenta degli Incurabili, che è un libro magistrale. E passiamo adesso al secondo invece consiglio di lettura.
Allora, il mio secondo consiglio di lettura è diventato ormai un classico ovviamente, un classico contemporaneo. È un libro dell'Einaudi e l'autore si chiama William List Eastmoon. Dal nome capite che è un autore nativo americano, sarebbe William dell'ultima luna d'estate sostanzialmente. Lui nel 78, quindi è un libro che comincia ad avere una cinquantina d'anni, nel 78 decide di cambiare vita. Lui sarebbe insegnante in una high school del Midwest, e di letteratura americana peraltro. Decide di cambiare vita, di prendersi un piccolo furgone, lo riadatta come se fosse un mini camper e fa un grande, lunghissimo giro all'interno degli Stati Uniti seguendo le strade blu. Le strade blu sono le strade che nelle mappe stradali americane, credo dell'epoca, non so se ancora adesso, vengono evidenziate col colore blu anziché il rosso, che è quello invece delle autostrade, delle highways, delle strade principali. Quindi un giro off-road negli Stati Uniti che veramente lascia un segno a chi lo legge, cioè al di là del contesto, è quasi come fosse una sorta di Kerouac scritto 20 anni dopo praticamente, però con una bellezza e una gana anche di scrittura notevolissima. L'Istit Moore ha scritto anche molte altre cose successivamente, ma come spesso capita l'opera prima è straordinaria, la consiglio a tutti.
Ti ringrazio anche per questo, e quindi insomma ci abbiamo sempre per questi viaggi. Adesso siamo viaggiato per Venezia, ora viaggiamo per l'America, quindi insomma, esatto. E, continuiamo con un altro libro, sempre a questo punto magari dedicato a un terzo posto ancora. Continuiamo a viaggiare.
Va bene, perché no? Allora, un altro libro di viaggio, anzi, qui potrei consiglio un autore. Dopo alla fine dico anche un titolo che consiglio come primo assaggio, però in realtà l'autore è un inglese, lui si chiama Patrick Lee Fermor, è un inglese che è morto qualche anno fa, quasi centenario, è diventato famoso grazie alla Delphi che ha portato in Italia la gran parte delle sue opere. Lui a 18 anni, nel 1933, anche lui un po' come l'Istit Moon, lui non insegna, è studente a 18 anni, però è uno studente di quelli che ci si immagina un po' scansa fatica, ricco di famiglia, molto molto nobile veramente, adesso al di là di ogni battuta, ma un po' snob come atteggiamento. Dice basta, mi sto annoiando, cosa faccio di bello? Ma mi attraverso tutta l'Europa a piedi e vado a Istanbul. Ecco, questo è il grande viaggio che per primo fece appunto l'Inferno, un viaggio che tra l'altro non arriverà fino a Istanbul, ma è uno spoiler da poco, perché insomma quello che conta appunto, lo sappiamo tutti, non è la meta ma il viaggio. E in questo viaggio a piedi nell'Europa del 33 voi potete immaginare anche il tipo di incontri, la curiosità, i luoghi che l'Inferno ha potuto descrivere. Non è questo il libro, cioè i tre libri che vi consiglio, perché è una trilogia e io da libraio cerco di essere sempre molto onesto e evito le saghe, perché sembra che dopo gioco in casa e dico dai, così te ne compri tre invece di uno. Di lui, di Lee Fermor, io consiglio un libro che si intitola Mani. Mani è una penisola del Peloponneso, una delle tre penisole del Peloponneso, la più brulla, la più scoscesa, la più spartana. Effettivamente Sparta è proprio poco sopra questa penisola, e Mani è anche il luogo d'elezione dove Lee Fermor ha vissuto gli ultimi 30 anni della sua lunga vita. E in Mani lui descrive questi paesaggi, questi luoghi che sono quasi lunari. Chi ci fosse stato sa benissimo di cosa parlo, io ci sono stato ovviamente più volte, chi non lo sa ci vada, perché è un viaggio bellissimo da fare all'interno della già bellissima Grecia. E in Mani si riesce a capire tutta la cifra stilistica di Lee Fermor, che insomma merita comunque di essere letto, e ci sono anche ovviamente molti altri libri. Lee Fermor è tutto a Delfi praticamente, quindi è facile trovarlo.
Certo. Mani, viaggi nel Peloponneso, insomma, è
esattamente quello lì, viaggi nel Peloponneso. Sì.
Bene, ti ringrazio, io rimango sempre affascinata dal modo in cui i librai, e in questo caso tu Giovanni, riesci a consigliare sempre delle chicche, delle cose introvabili, però sempre molto azzeccate. E
allora ti dico una cosa così velocemente, il libraio ha due tipi di consigli. Lui consiglia molti libri che ha conosciuto ma non per averli letti, ne ha sentito parlare spesso dei suoi clienti, dei rappresentanti, capisce che tipo di libro è, può comunque consigliarlo conoscendo il cliente. E poi ci sono i libri del cuore, che sono i libri che ha letto e in questo caso riletto, quindi è chiaro che si sente, no, questo nel consiglio, quindi è un consiglio di un lettore appassionato più che di un libraio.
Grazie, ti ringrazio, grazie per averci fatto scoprire la Toletta e insomma andiamoci. E ti ringrazio, ti saluto e saluto anche tutti gli ascoltatori.
Un caro saluto a tutti.
Un saluto.
Buon sabato e buon weekend. Grazie. Ciao, arrivederci.
Ciao.
They came from sacred bond, no one knows where to find, so they give up on it. Any effort seems pointless. Can't unlearn how to cry, but with you I'm bruised quite a bit. For a change, there's no tragedy waiting to happen to me like it used to. For a decade or two, and the best sea we haven't sailed yet, and the best day it hasn't come yet. But for once I fear not, 'cause with you I could run through the storm, I could breathe underwater, I could change my mind about the things I'm most stubborn about. I could run through the storm, I could breathe underwater, and even let go of the things I'm most stubborn about.